Allora, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Questo è un seminario principalmente indirizzato, insomma, ai cittadini, quindi cercheremo di essere più concreti e veloci, dando soltanto una panoramica di quella legislazione. Io ringrazio intanto tutti gli amici del gruppo Trasparenza che oggi sono qui, quindi Nazareno Prinzivalli, Carmela Pace, Mario Grimaldi e tutti i vecchi amici che sono sempre stati presenti e che ci hanno aiutato a crescere come gruppo. C'è Daniele Perugini, insomma siete tanti, Massimo Ippoliti che ho rivisto con piacere, poi ci sono Biagio, Sara, Francesco Addante, tutti qui con noi. Questo è un gruppo che è nato su mia iniziativa qualche anno fa, è cresciuto, un semplice gruppo Facebook dove abbiamo deciso di agire concretamente come cittadini, proprio per cercare di raggiungere quello che è l'obiettivo di collaborare con la pubblica amministrazione e di affermare in qualche maniera quello che è il nostro diritto alla trasparenza. Come nel romanzo di Giulio Verne, in cui i protagonisti da una grotta nascosta scesero al centro della terra, cercheremo di dare delle indicazioni per chi non le ha per arrivare proprio al cuore della pubblica amministrazione. Sembra scontato, ma non è così, perché ci sono appunto degli elementi utili che possono essere che forse purtroppo sono sconosciuti ai cittadini comuni e spesso anche ai dipendenti pubblici. Io sono una dipendente pubblica, molti miei colleghi tutt'oggi non sanno cos'è amministrazione trasparente, e quindi noi vorremmo dare, ecco, questo piccolo semplice contributo per cercare di divulgare. Oggi si parla tanto di amministrazione digitale, noi pensiamo appunto che la coscienza digitale appunto è proprio questa, cioè il controllo ispettivo e propositivo da parte dei cittadini, che però per conoscere, per intervenire operativamente, devono sicuramente sapere appunto come si fa e dove si trova tutta questa mole di informazioni e documenti. Si tratta di un viaggio obbligato perché non ci possiamo più permettere lamentarci e basta. Quindi se vogliamo difendere la pubblica amministrazione che stanno quasi massacrando, se vogliamo difendere il servizio pubblico, soprattutto noi dipendenti, ma soprattutto da semplici cittadini, dobbiamo assolutamente intervenire e fare qualcosa, perché la trasparenza proprio previene quella che è la corruzione intesa in senso proprio, non il reato di corruzione del codice penale, ma tutto quell'insieme di pratiche che costituiscono la mala amministrazione e che sono state appunto definite come la corruzione, quella proprio che peggiora veramente la nostra qualità della vita, quindi la pratica rinviata, la mancata osservanza dei termini sul procedimento amministrativo, eccetera eccetera. Una carrellata velocissima alle leggi che probabilmente sapete tutti e conoscete tutti meglio di me: dall'articolo 2, diritto inviolabile, il diritto alla trasparenza è per me un diritto inviolabile, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione. Se io non conosco, chiaramente non posso partecipare come cittadino a quello che è il governo aperto. L'articolo 97, l'articolo 98, i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della nazione. L'articolo 117, sempre della Costituzione, lo Stato determina quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e politici, civili e sociali. Vedremo appunto che a questo si ricollega, grazie alla riforma Brunetta, all'articolo 11, il diritto proprio alla trasparenza. Il viaggio è lungo e si comincia dalla legge 241 del 90. Molti di voi, sicuramente quasi tutti, avranno avuto a che fare con le graduatorie dei concorsi o chissà o anche altre volte col diritto di accesso agli atti. Sapete benissimo che è un accesso abbastanza, diciamo, limitato, perché bisogna motivare l'istanza, bisogna avere un interesse qualificato giuridicamente, devono intervenire i controinteressati, quindi insomma un diritto abbastanza, diciamo, ristretto, abbastanza contenuto. Il codice dell'amministrazione digitale ci garantisce la fruibilità dell'informazione finalmente in modalità digitale. Poi arriva la riforma Brunetta, il tanto contestato Brunetta da noi dipendenti pubblici. Una cosa buona in effetti l'ha fatta, perché c'è l'articolo 11 che sancisce il principio della trasparenza intesa proprio come accessibilità totale, che costituisce il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni. Poi abbiamo la legge 69 del 2009, quindi l'albo pretorio, finalmente non c'è più la bacheca cartacea, e gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti proprio con la pubblicazione nei siti informatici, fino ad arrivare alla famosa LAC, la legge anticorruzione, perché tutto questo lo facciamo proprio per prevenire la corruzione, la legge 221 del 2012, che prevede delle sanzioni da parte e la possibilità di segnalare all'AGI delle amministrazioni che non pubblichino quelli che sono gli obiettivi di accessibilità, fino ad arrivare al decreto 33, che io amo tanto perché appunto ha riordinato tutti quelli che sono gli obblighi di pubblicità, di trasparenza, che erano sparsi, erano oltre 200 mi pare, ed erano sparsi appunto fra varie norme. E poi il decreto appunto 39 sulla inconferibilità e incompatibilità appunto degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Anche qui, come nel romanzo di Giulio Verne, in cui i protagonisti per arrivare al centro della Terra dovevano entrare dentro una grotta, chiaramente per entrare nel cuore della pubblica amministrazione dobbiamo introdurci in questa sezione, che badate bene, mi rivolgo chiaramente non a coloro che ci lavorano, sperando che almeno ci sia qualcuno che non l'abbia mai vista. Non per tutti è facilmente agevole, perché non è stata prevista una norma che stabilisca dove deve collocarsi questa sezione amministrazione trasparente, per cui voi potete aprire un sito dell'APA e trovarla a destra, un sito di un'altra pubblica amministrazione e trovarla a sinistra, o addirittura non trovarla proprio, o addirittura trovarla piccolina piccolina scritta alla fine. Ecco, quindi non vi scoraggiate perché... andatela a cercare, perché quello è la porta che vi conduce al cuore, al centro della pubblica amministrazione. L'articolo 9 cosa dice? Dice che proprio ai fini della piena accessibilità delle amministrazioni è istituita nell'home page dei siti internet di tutte le pubbliche amministrazioni questa sezione, al cui interno sono contenuti una mole incredibile di informazioni. Come poi siano pubblicate o non siano pubblicate, questo è un discorso diverso, però è lì che dovete cercare il cuore dell'APA, i servizi, le informazioni, i dati e i documenti. Sapete che c'è anche l'albo pretorio online, ma noi ci soffermiamo essenzialmente su quello che è il cuore, appunto amministrazione, appunto trasparente. Ci potrebbe servire una mappa. Bene, molti cittadini non sanno che esiste una delibera, che proprio la nostra mappa è la delibera all'allegato nazionale delibera dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la delibera numero 50 del 2013, obblighi di pubblicazione, errata corrige, settembre 2013. E questa appunto è la nostra mappa, perché praticamente ci consente di addentrarci. Sembra scontato, ma molti non lo sanno. Intanto abituiamoci a pensare che in ogni sito internet dell'ospedale, della scuola, ministeri, regioni, istituti autonomi case popolari, aziende del Servizio Sanitario Nazionale, camere di commercio, in qualsiasi sito internet, ordini professionali, in qualsiasi sito, dobbiamo trovare questa sezione amministrazione trasparente, che disciplina appunto organizzazione, attività delle PA, l'uso dell'utilizzo delle risorse pubbliche, quelle che sono le prestazioni, i servizi erogati, eccetera, eccetera. Questa mappa si compone di due fogli. Foglio 1, praticamente, che fa un po' un elenco di tutto quello che deve pubblicare la PA, quindi una ricognizione degli obblighi di informazione, dove ci dà delle indicazioni. In realtà non è obbligatorio, però quella che è, diciamo, la standardizzazione della nomenclatura che viene indicata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione serve sia per garantire il controllo e anche per consentire la comparazione, in maniera tale che, ora vi faccio vedere appunto quali sono le sottosezioni, quindi in ogni sito dobbiamo trovare queste sottosezioni: organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorso, performance, enti controllati, attività e procedimenti. Quindi in qualsiasi sito internet della regione, della provincia, del comune, dell'azienda sanitaria voi andiate, dovete trovare appunto queste sottosezioni. La mappa, dicevo, si compone di due fogli. Il primo foglio è un foglio praticamente dove c'è questa ricognizione degli obblighi, e qui c'è un esempio, lo vedete proprio così, con questi colori. Questa è proprio la visualizzazione del foglio che trovate su internet, dove ci dice ad esempio che sotto amministrazione trasparente, scorrendo, andremo a vedere che c'è altri contenuti: accesso civico, ambito soggettivo. Ci dice B, a questa lettera corrispondono un insieme di enti che troveremo nel secondo foglio. poi ci dice qual è l'obbligo, la denominazione dell'obbligo accesso civico, e ci dice anche cosa dobbiamo trovare, quindi quelli che sono i contenuti dell'obbligo. In questo caso nome del responsabile della trasparenza, cui deve essere indirizzata la richiesta di accesso civico, le modalità per esercitare questo diritto con i recapiti telefonici, le caselle di posta elettronica eccetera, e il nome del titolare del potere sostitutivo. Questo è un esempio del secondo foglio, per esempio sappiamo che corrispondono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1,2 del 165 del 2001 e quindi vengono elencate, e B, ce ne sono delle altre, per cui noi andando a visualizzare il foglio precedente sapremo quale amministrazione è obbligata e quale non è obbligata. Poi le differenze insomma non sono tantissime, ad eccezione delle società partecipate, ecco, c'è qualcosa che ovviamente sono meno trasparenti, c'è il problema un po' di tutte le società, però insomma in linea di massima, per farsi un'idea, ecco, basta consultare o questo o anche l'allegato direttamente al decreto 33 del 2013. Ovviamente prima di addentrarci dobbiamo sapere che i dati devono essere pubblicati in un certo modo, il dato deve essere accurato, completo, deve essere aggiornato, deve essere aperto, deve essere accessibile, quindi riutilizzabile, ridistribuibile da chiunque. Vige il principio per cui se l'amministrazione non indica un'espressa licenza, il dato praticamente può essere assolutamente considerato come dato di tipo aperto. Ma deve essere anche comprensibile, cioè non basta pubblicare un documento, bisogna pubblicarlo e renderlo comprensibile al cittadino comune, perché la trasparenza non coincide con il concetto di pubblicità. Io posso pubblicare un dato, un documento, ma occultarlo abilmente oppure renderlo poco chiaro per chi lo legge. Quindi il governo aperto, la vera democrazia, la vera partecipazione è consentita solo se il dato è veramente comprensibile al cittadino comune, perché parliamoci chiaramente, questa trasparenza di cui tanto si parla non è roba da esperti, è roba che serve a noi cittadini per capire, per conoscere, per addentrarci dentro la pubblica amministrazione. Ci serve sostanzialmente a noi, siamo noi destinatari della trasparenza. Cominciamo con gli obblighi di pubblicazione relativi agli organi politici. Faremo una veloce carrellata per poi addentrarci un attimo sull'accesso civico. Allora, chi sono i nostri politici? Che cosa posseggono? Quanto hanno speso per essere eletti? Quanto spendono per missioni, viaggi di servizio? Teoricamente noi a fine mandato potremo anche verificare se aumenta il reddito. Potremmo anche verificare. Possiamo verificare che macchina hanno. Cioè, pensate un po', si parla tanto del FOIA, ma guardate un po' che strumenti ha già il cittadino e non li utilizza. Organi di indirizzo politico. Quindi noi dobbiamo aprire il sito e dobbiamo vedere che ci sono appunto tutti gli organi, il ministro, sottosegretari, sindaco, se si tratta del sito del vostro comune, la giunta, il consiglio, e devono tutti pubblicare l'atto di nomina, l'indicazione della durata del mandato elettivo, il curriculum, chi è competente, perché sta là, i compensi di qualsiasi natura che sono connessi proprio all'assunzione della carica, quanto spende per le missioni e per i viaggi di servizio. Non basta pubblicarlo sulla stampa, come per esempio ha fatto il mio comune, bisogna inserirli là, a disposizione dei cittadini. I dati relativi allo svolgimento di altre cariche e anche eventuali altri incarichi. E poi l'ultima dichiarazione dei redditi è la dichiarazione sulla situazione patrimoniale complessiva dei beni mobili e dei beni immobili. C'è anche poi un adempimento, diciamo, che è quello che riguarda i parenti fino al secondo grado, che teoricamente si può anche omettere, purché però ne sia data evidenza nel sito, in genere non lo mette quasi nessuno. E poi anche quanto hanno speso per la campagna elettorale. Badate bene che per questo tipo di obblighi ci sono appunto delle sanzioni, e il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione proprio oggi, se non sbaglio ieri mi pare, hanno cominciato a pubblicare quali sono gli organi titolari di indirizzo politico che non pubblicano queste informazioni. Questi dati devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla nomina degli incaricati, successivo appunto alla mandato del mandato, e restano poi fino alla cessazione dell'incarico del mandato. C'è una sanzione pecuniaria per chi non pubblica, che va da 500 a 10.000 euro a carico proprio di chi non ha comunicato, quindi a carico proprio del politico. di incarichi amministrativi di vertice. Chi sono? Sono coloro che attuano quelli che sono i programmi per raggiungere quelli che sono gli obiettivi, appunto, di buon governo. Quindi noi qui, per esempio, potremmo incrociare i dati con quelli della performance, no? Sapete che i dirigenti, oltre allo stipendio tabellare, guadagnano, hanno la loro bella retribuzione di posizione, hanno la retribuzione di risultato, quindi hanno degli obiettivi da raggiungere. Quindi a poco, insomma, il cittadino si dovrebbe un po' abituare a fare un po' massa critica, andare a verificare questi dati e anche a incrociarli. Quindi anche qui abbiamo gli estremi degli atti di conferimento, e poi il curriculum, i compensi, eccetera, eccetera. Obblighi di pubblicazione relativi a consulenti e collaboratori. Quanto ci costano queste consulenze esterne? Rispettano il principio di rotazione degli incarichi? Cioè andiamo ad aprire il sito e vediamo se i nomi sono sempre gli stessi, sono utili, che risultati hanno raggiunto? Cioè a questo serve la trasparenza, fare proprio massa critica e verificare, no? Anche in questo caso ci sono delle sanzioni, appunto, questa volta per i funzionari e per i dirigenti per l'omessa pubblicazione. Addirittura c'è, in caso di pagamento, se vengono pagati e i dati non sono pubblicati, c'è la responsabilità dirigenziale e una sanzione pari alla somma corrisposta. Qui vabbè, ci sono altre sanzioni, io vado veloce perché ci sono i bilanci, come la PA impiega le risorse, e se sono stati raggiunti gli obiettivi, ci sono gli obblighi di pubblicazione relativi a sovvenzioni, purtroppo non ci possiamo soffermare perché abbiamo cominciato un po' velocemente. Gli obblighi di pubblicazione relativi alle attività, manca l'accento sulla A, vedo, e i procedimenti. Dunque, anche qui, praticamente, anche questo è un'informazione molto importante per il cittadino. Quante volte noi diciamo, ma la nostra pratica che fine ha fatto? Ma perché non mi hanno risposto? Ma a che punto siamo? Bene, se voi aprite la sezione del sito e andate dove c'è scritto, appunto, attività e procedimenti, potete verificare, dovete verificare, chi è il responsabile del procedimento amministrativo, chi è il responsabile del provvedimento finale, che in genere è il dirigente, a meno che non lo abbia delegato esplicitamente, quali sono i recapiti, le modalità con cui, appunto, si possono ottenere le informazioni che riguardano i nostri procedimenti, gli strumenti di tutela che sono consentiti al cittadino, il link, quindi guardate qui quante informazioni utili e preziosissime ci sono, che possiamo, peraltro, a cui possiamo accedere anche da casa, dall'auto, da un'altra città, da qualsiasi posto, c'è un mare di informazioni sul web. Il nome del soggetto a cui è attribuito il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, e anche qui ci servono tantissimo, perché, per esempio, qua ho dimenticato, appunto, di inserire una direttiva, il cittadino deve sapere che se per caso il procedimento amministrativo, l'amministrazione non ci ha risposto, ci sono delle possibilità, può agire per ottenere il risarcimento del danno. Ci sono, non ricordo in questo momento la legge, sono circa 30 euro al giorno per ogni giorno di ritardato procedimento amministrativo. Pochi lo sanno, però pensate un po', io penso alla mia amministrazione, penso che non ci pagherebbero più neanche gli stipendi. Oppure, appunto, proporre direttamente, appunto, ricorso proprio per contro il silenzio assenso. Questa è la performance, quali sono gli obiettivi, questa fantomatica performance, quali sono i risultati che ha raggiunto l'amministrazione, quindi anche qui, appunto, come sono stati premiati i dipendenti. Poi abbiamo tutte le informazioni che riguardano l'ambiente e la salute, qui non c'è niente di nuovo perché c'era già una legge del 2005, chiunque senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante può accedere a tutte queste informazioni che riguardano i fattori inquinanti, le relazioni sull'attuazione dello stato di legislazione, insomma tantissimi dati, documenti che però se il cittadino comincia a cercare, appunto, di leggere, chiaramente capisce l'importanza e che cosa c'è. Andiamo avanti, vado veloce perché per dare spazio un pochino sia al responsabile della trasparenza dell'Agid, che è qui accanto a me, che è stato così cortese da contattarci e da intervenire, perché è stato destinatario di una richiesta di accesso civico che è partita proprio dal gruppo Trasparenza City Web PA. Abbiamo organizzato, appunto, una richiesta di accesso civico, vi dirò brevemente di cosa si tratta, cioè cosa può fare il cittadino se tutta questa mare di informazioni praticamente non c'è, oppure non è accessibile. Pensate un po' ai documenti scannerizzati, quando vengono scannerizzati come immagine, cioè io, l'amministrazione della mia città, il comune della mia città, io non lavoro al comune, ha pubblicato, per esempio, un piano della trasparenza, tutto in formato immagine. Badato un po', io avevo desiderio di fare delle osservazioni, no? Cioè ho dovuto stampare 50 pagine perché praticamente era formato immagine, non riuscivo a evidenziare e a selezionare parti di testo, quindi serve a questo, quindi l'informazione deve essere di qualità, perché sennò chiaramente limita molto l'accesso e la partecipazione del cittadino. Dunque, chiaramente queste sono tutte le, prima di capire cosa possiamo fare, vabbè, facciamo una breve riflessione, chiaramente cosa può essere, perché non ci sono queste informazioni, perché i dipendenti non sono formati, non sono utilizzate al meglio le professionalità, il numero degli impiegati è esiguo, e allora insomma dovremmo pensare un po' a capire che bisogna digitalizzare tutti i processi, oppure perché si vuole nascondere il tesoro perché c'è qualcosa che non va, non è che siamo sempre tutti come in buona fede, ci sono delle informazioni che le amministrazioni non vogliono assolutamente pubblicare, perché ci sono appunto delle sacche di corruzione, c'è una gestione proprio di tipo privatistico, e ci sono appunto ovviamente i rimedi. Tra questi rimedi c'è uno strumento che è quello proprio dell'accesso civico, che praticamente può illuminare assolutamente quella che è, darci speranza, e noi ci contiamo tantissimo e siamo tutti a disposizione come gruppo per chiunque voglia inoltrare queste richieste gratuitamente. Siamo tutti là, c'è Nazareno, c'è Carmela Pace, siamo lì pronti e disponibili. Addirittura abbiamo creato un po' questa forma di solidarietà tra nord, sud, centro, cioè siccome c'è questo problema che magari io non lo faccio perché è un posto piccolo, c'è un comune piccolo, no, allora io lo faccio a te, tu lo fai a me e cerchiamo un pochino di, ecco, di aiutarci per cercare appunto di far emergere tutta questa questi dati e queste informazioni. L'accesso civico, quindi, da una parte abbiamo le pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo di pubblicare questi dati, dall'altra parte c'è il diritto assoluto proprio del cittadino a chiedere e ad esigere questi dati. È un'istanza semplice, senza alcuna formalità, che può inoltrare chiunque, cioè non c'è bisogno di motivare l'istanza, non comporta alcuna formalità, va indirizzata al responsabile della trasparenza, che spesso coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione, ma in alcuni enti nell'ambito dell'autonomia ci può essere anche un funzionario delegato. Per andare a vedere il modulo, ma facciamo attenzione a questo modulo perché spesso le pubbliche amministrazioni inseriscono dei moduli che scoraggiano l'accesso civico, dobbiamo andare nella sottosezione altri contenuti, accesso civico. Però badate bene, fate attenzione e non vi scoraggiate, come per esempio io ho beccato un ente, che è la provincia, lo posso anche dire, la provincia di Messina, che ha inserito, qui devo scrivere, ha inserito il modulo di accesso civico prevedendo l'autocertificazione, cioè il cittadino, io devo autocertificare che tu non mi dai i dati, cioè il massimo, no? Cioè cosa... l'autocertificazione ai sensi del testo unico del consapevole delle dichiarazioni penali, cioè vabbè, facciamo ridere, no? Quindi il modulo ha una validità, ecco, diciamo un po' correlativa, basterebbe se la semplice domandina, chiedo istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, chiedo che vengano pubblicate queste informazioni, semplice. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che esplica bene quella che è la differenza fra il diritto di accesso agli atti e gli accesso civico, come vedete il primo è riconosciuto solo a chi partecipa a un procedimento e ha un interesse diretto, concreto e attuale. La novità qual è? Che la norma appunto prevede non solo che debba essere motivata, ma mentre il diritto di accesso agli atti si può esercitare solo su documenti esistenti, nel caso dell'accesso civico l'amministrazione è addirittura tenuta ad elaborare i dati, anche se non ce li ha disponibili, sempre che si tratti di dati per cui si è previsto un obbligo di pubblicazione e la richiesta non necessita di alcuna motivazione. L'istanza va inoltrata al responsabile della trasparenza, come dicevamo, il responsabile della trasparenza non può essere, non potrebbe essere, però in molti comuni ancora c'è questo problema, il titolare del potere sostitutivo. Cosa deve fare la pubblica amministrazione? Entro 30 giorni deve procedere alla pubblicazione nel sito del documento, come ha fatto, poi chiederemo un attimo lumi al responsabile della prevenzione dell'Agenzia Digitale Italiana, cui noi come cittadini abbiamo indirizzato questa richiesta. Deve entro 30 giorni trasmettere contestualmente al richiedente appunto il collegamento ipertestuale. Se il documento c'è, semplicemente indica il collegamento ipertestuale. Attenzione, la richiesta di accesso civico comporta che il responsabile da parte del responsabile della trasparenza ha l'obbligo di segnalazione del caso, diciamo, di adempimento imparziale in materia di pubblicazione all'ufficio di disciplina, eventualmente anche l'attivazione di quello che è il procedimento disciplinare. Se il responsabile della trasparenza non risponde, allora si può inoltrare un'istanza al titolare del potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, che è lo stesso proprio della legge del diritto di accesso agli atti, della legge 241 del 90, che deve provvedere entro i successivi 15 giorni. Ma se neanche il responsabile, il titolare del potere sostitutivo, non risponde, a quel punto si può segnalare all'autorità nazionale, all'ANAC. Una volta noi l'anno scorso abbiamo ricorso alla procura, alla denuncia alla procura. Dunque, dal sito la segnalazione all'ANAC, dicevamo appunto, Autorità Nazionale Anticorruzione, fino all'anno scorso noi, quando eravamo qui, abbiamo organizzato in gruppo con tutti gli amici del gruppo Trasparenza queste belle segnalazioni, tra cui c'era anche quella dell'Expo, insomma ci siamo un po' divertiti, è stato carino perché si poteva direttamente incidere mandando le segnalazioni all'ANAC. Questa volta adesso l'ANAC ha stabilito che bisogna rispettare questa procedura e noi ci sta bene, perché noi faremo così, no? Facciamo così già di fatto. Quindi c'è un link, si inseriscono i dati e si invia all'autorità. Un altro tipo di tutela possibile è quella di proporre ricorso al TAR, ma anche qui c'è un problema di contributo unificato, quindi per il cittadino è un po' gravoso, diciamo, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel caso non sia pubblicato quello che ci interessa. E comunque è un'altra, diciamo, modalità stabilita appunto dal decreto legislativo del 2010, che è il regolamento quello di attuazione della legge sul procedimento amministrativo. Pochissima giurisprudenza. Una sentenza abbastanza importante e recente è quella del TAR Campania, che io vi attenziono, del 5 novembre 2014. Praticamente questa era una società che si era vista negare il riconoscimento del diritto di accesso civico perché voleva pubblicati degli atti relativi all'assegnazione di alcuni fondi. Allora la regione disse: alcuni te li pubblico, altri non li pubblico, perché sono atti che sono stati formati prima dell'entrata in vigore del decreto 33 del 2013. Bene, il TAR ha condannato la regione alla pubblicazione di tutti gli atti previsti dagli articoli 26 e 27, in quanto, ha stabilito il giudice, gli atti che dispieghino i propri effetti sono da pubblicare nelle modalità previste per un periodo di 5 anni che decorrono dal 1 gennaio dell'anno, anche qua c'è l'ora ortografica, successivo a quello di cui decorre l'obbligo di pubblicazione, comunque fino a che questi atti producano i propri effetti. Quindi, come vedete, una sentenza favorevolissima, diciamo, al cittadino, all'affermazione di quello che è il nostro diritto. Andiamo avanti, c'è anche qui l'articolo 328, omissione di atti d'ufficio, qua ho dimenticato di scriverlo, chiaramente come il dottor Cantone stesso a Carmela Paci ha pubblicato il video in cui espressamente lui diceva appunto che si tratta di un'omissione di atti d'ufficio, quindi la pubblica amministrazione è tenuta a rispondere al cittadino, è doveroso rispondere. Beh, quindi questo così, sono parole. La trasparenza è un diritto, la trasparenza è un dovere. Se la pubblica amministrazione non è trasparente, voglio avvalermi del diritto civico, l'istanza non va motivata, può essere inoltrata in qualunque modo. Ci sono alcuni modelli che prevedono, per esempio, che bisogna andare, sono intervenuti alcuni amici del gruppo e dicevano che bisognava andare necessariamente all'ufficio protocollo di persona. Chiaramente questo non è vero, però ci hanno chiesto: ma per forza devo andare? No. È possibile mandarla per email, per fax, in qualunque maniera, a prescindere da quello che dice la pubblica amministrazione, a prescindere da quello che c'è scritto nel sito web. Adesso io lascio la parola brevemente al responsabile, a cui appunto voglio chiedere come vi state organizzando, al dottor Nicastro, che c'è appunto Nicastri. Voglio dire soltanto una cosa brevissimamente, che abbiamo anche inoltrato l'accesso civico all'Autorità Nazionale Anticorruzione e sopra c'era la consigliera Parisi. Mi sono avvicinata appunto per fare una domanda e ho detto: noi come cittadini abbiamo inoltrato questa richiesta di accesso, e lei appunto mi ha risposto: sì, lo so, il dottor Cantone ci ha chiamato tutti i dirigenti e ci ha fatto, parole sue, un cazziatone, perché chiaramente chi controlla il controllore? Soltanto noi cittadini. E lei stessa l'ha detto, non vi immaginate che l'ANAC possa fare chissà che cosa, siamo persone, siamo piene di impegni, siamo piene di cose da fare. Io ho detto, beh, questo è vero, però è anche vero che voi date l'esempio, e se proprio voi non siete, non dico perfetti, ma insomma quantomeno illuminanti, chiaramente scoraggiate quello che è la partecipazione del cittadino. Quindi io, prima di lasciare la parola un attimino velocemente sia a Carmela Pace, che amministra con me il gruppo, e a Nazareno, volevo sentire un attimo e chiedere al dottor Nicastri, che ripeto è stato il destinatario di un accesso civico che è partito proprio dal gruppo, coordinato appunto da Nazareno, Francesco, un po' da tutti, e che appunto ha sentito l'esigenza di venire a parlare con noi. Noi lo ringraziamo, perché in effetti non ce l'aspettavamo, ma lui è stato insomma collaborativo, e noi siamo contenti di questa collaborazione, quando la pubblica amministrazione però è chiaramente, come in questo caso, in buona fede. Ci può dire come siete organizzati? Grazie.
Allora, grazie a tutti, sono Mauro Nicastri e sono il responsabile della trasparenza e l'anticorruzione dell'Agenzia Digitale Digitale. Niente, intanto vi dico questo, è giusto che voi sappiate, perché sì, siamo molti, ho capito che sono dipendenti pubblici ma anche cittadini, l'Agenzia per l'Italia Digitale solo nel novembre 2014 ha nominato per la prima volta un responsabile per queste attività. E lì insomma abbiamo iniziato a garantire, in una sezione trasparenza creata autonomamente in house, diciamo, da parte nostra, rispettando la legge, le varie voci che citava prima Laura, per garantire ai cittadini che insomma avevano la necessità di estrapolare i nostri atti e verificare la nostra azione amministrativa, nel bene e nel male, in tutte e due le situazioni. Quindi cosa abbiamo fatto? Nel frattempo però si verificava, io sono un po', vado un po' al problema della questione che ho riscontrato gestendo questa attività. Ci siamo resi conto, man mano che andavamo avanti nel recuperare nelle varie aree dei dirigenti che avevano avviato dei procedimenti amministrativi e magari anche conclusi, ci siamo resi conto che spesso, ma non perché il collega non voglia collaborare, questo secondo me è così, è diffuso questo problema, c'è proprio un problema organizzativo da parte di tutti gli enti, succedeva che noi non riuscivamo ad ottenere quegli atti necessari previsti dalla norma che ci consentissero di pubblicarli e renderli acquisibili e gestibili da parte dei cittadini. Allora, in questa fase ci siamo pure preoccupati di capire se tecnologicamente c'era qualcosa che poteva essere utile alla nostra causa, perché il vero problema è la vera attività da monitorare, e ripeto, secondo me si verifica in tutti gli enti pubblici, è l'attività di back office, non di front office. Cioè non è un problema una volta acquisiti gli atti pubblicarli, è semplicissimo, e recuperarli. Allora abbiamo cercato di capire se sul mercato c'erano soggetti in grado di offrirci questa possibilità. Abbiamo individuato nel famoso catalogo del riuso, non so se conoscete, abbiamo individuato un applicativo usato da un comune, lo dico con molta franchezza, non ho problemi a dirlo, che aveva proprio questa caratteristica di garantire a noi, responsabili del servizio trasparenza, la possibilità di acquisire da parte di tutti gli uffici i procedimenti amministrativi. A quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di nominare in ogni area responsabile di un determinato settore, abbiamo nominato i responsabili anticorruzione e trasparenza interni all'Agenzia per l'Italia Digitale con un atto formale. Ogni dirigente ha indicato un suo collaboratore, lo abbiamo nominato. Questo signore o signora, ogni volta che si conclude un procedimento, lo deve inserire nella sezione di back office del portale. Finita questa attività, vi faccio vedere velocemente una pagina web che andrà comunque online, il nuovo portale andrà online nei prossimi giorni. Ecco, questa per esempio è la pagina relativa ai bandi e contratti. Una caratteristica di questo applicativo, e ve la faccio notare adesso, è l'alert. Questo applicativo mi segnala pure quando evidenzia tutte le informazioni da correggere per ai fini della comunicazione all'ANAC. Cioè mi dice il procedimento ha bisogno di alcuni interventi, gli atti hanno bisogno di essere, vanno integrati, c'è bisogno di altri documenti che sono utili per poi trasmetterli all'ANAC. Quindi questa è una delle pagine che voi a breve vedrete sul portale della sezione trasparenza di AGID. Voi la vedrete ovviamente da utenti, però questo io vi faccio vedere la sezione back office perché secondo me è importante farvi capire come lavoriamo per poter garantire a voi gli atti, i procedimenti amministrativi. Un'altra pagina che vi voglio far vedere è quella che crea l'URL per l'ANAC, un altro dei problemi che noi abbiamo riscontrato quando autonomamente gestivamo la sezione trasparenza. Cioè noi ogni volta cosa facciamo? Ci andiamo a trovare l'annualità, no? Dell'URL da trasferire all'ANAC e in automatico il sistema ci costruisce il database. Poi ho pensato di farvi vedere una struttura organizzativa, no? Questa è sempre la modalità che ognuno dei responsabili che stanno all'interno dell'AGID deve compilare, no? deve riempire i campi, ognuno per la propria area, per far sì che poi tutto questo termina con la pubblicazione delle informazioni di quell'area nella sezione trasparenza del sito di AGID. Ed infine vi faccio vedere una sezione di come è articolato un ufficio, che è quello che dovreste vedere voi in futuro. Cioè, attualmente eppure sono dati comunque accessibili anche adesso, in questo momento, però col nuovo portale dell'amministrazione trasparenza noi abbiamo cercato di migliorare il servizio e quindi stiamo pure cercando di far sì che AGID possa diventare, proprio perché si occupa anche di digitale, un modello da esportare verso le altre pubbliche amministrazioni, semplificando le procedure per chi lo deve gestire e quindi garantire al cittadino tutti gli atti secondo le norme vigenti. Noi infatti stiamo lavorando molto, è un lavoro comunque, ve lo dico, difficile. Perché? Perché è vero, come diceva anche Laura prima, spesso per esempio anch'io assumo anche altre attività, io ho altre deleghe, mi occupo di controllo di gestione, ho il personale, ci sono una serie di attività che comunque, con questo non mi voglio giustificare assolutamente, però voglio farvi capire che spesso non è vero che tutta la pubblica amministrazione è corrotta oppure non vuole pubblicare gli atti. Ci sono molte amministrazioni, ne riscontro tante, mi confronto, telefono, li ascolto. Ci sono tante amministrazioni che invece sono alla ricerca di strumenti come questi proprio per migliorare il servizio e renderlo accessibile. Io vi dico per esempio che un comune di 2000 abitanti, ho fatto un confronto personale, vi assicuro che ha molte più difficoltà di me, che siamo un ente diciamo di livello nazionale importante, con delle finalità molto interessanti. Un comune di 2000 abitanti per la sezione trasparenza produce molti più atti di noi, ne sono certo, sicuro, e ha diverse difficoltà, perché intanto dovete sapere che la 190 sull'anticorruzione prevede che il responsabile debba essere un dirigente. In un comune da 2000 abitanti spesso questa funzione viene assorbita dal segretario comunale, il quale, poverino, non per difenderlo, anche lui si assorbe la responsabilità di quasi tutti gli uffici, quindi in qualche modo delega qualcuno all'interno a far sì che lo assista nelle attività di caricamento dati, io la definisco così. E per finire vi dico questo, vi annuncio pure questo, noi sempre per garantire al cittadino la possibilità di accedere ai nostri atti, daremo la possibilità anche con un'app di poter scaricare attraverso gli smartphone in modalità Android, iOS, tutte le forme possibili, anche con gli smartphone la possibilità di scaricare gli atti di Agid, perché vogliamo che il cittadino sia veramente cosciente del fatto che la pubblica amministrazione intende garantire a loro un diritto, perché per me è un diritto. Io infatti sono stato molto felice di aver ricevuto questi accessi civici, lo devo dire con sincerità, perché sono stimolanti, no? Perché tu comunque, pur consapevole del fatto che riesci... No, no, veramente...
No, dico, anche Lara che è stata felice.
Non lo so, però... Io sono veramente, lo dico perché questi accessi civici, no, se vengono visti nel modo giusto, cioè io lo vedo, io infatti mi sono sentito attraverso lei con dei contatti in comune che abbiamo, non ci conoscevamo.
Ci conoscevamo,
assolutamente. Oggi qui ci siamo conosciuti. Però è bello perché bisogna dare, io dico che ormai è cambiato il, cioè io ve lo dico con molta chiarezza, spesso sento parlare di nuovi piani anticorruzione, nuove leggi. Laura prima ha citato diverse norme che esistono già, che sono sufficienti, io ve lo dico, sono sufficienti, anzi contrastano pure il mio lavoro, perché spesso li devo allineare per capire come devo mettere l'atto nella forma giusta. Io vi dico questo, io sono convinto che la corruzione si può contrastare, e se lo vogliamo si contrasta solo con la tecnologia. Per me oggi è facilissimo, è semplicissimo, basta usare strumenti come questi e si contrasta in modo molto semplice. Credetemi, secondo me non c'è bisogno nemmeno delle intercettazioni telefoniche, perché se Laura Strano mi monitorizza, no? Sui procedimenti e si accorge, faccio un esempio, che io ho affidato per 10 volte consecutive un appalto al signore che non conosco, beh, il dubbio nasce spontaneo, no?
Giusto.
Se nomino sempre,
cioè, il magistrato, esatto, se nominano sempre qualcosa, vabbè, diciamo che... Esatto, diciamo che c'è qualcosa di...
Poi si affina questa mano, esatto. Critica, piano piano, insomma, non è semplice, ma dico, è complesso
però...
Bisogna cominciare, bravissimo. Se non cominciamo noi cittadini...
Cioè, io l'intervento l'abbiamo concordato con Laura proprio perché io dico pure questo, io sono pure per chiedervi questo oggi qua, cioè voi ci dovete aiutare, è diverso, è il contrario, perché se noi iniziamo un piano di sensibilizzazione, Agid è pronto a farlo a livello nazionale, con gli strumenti giusti ovviamente, non possiamo, e voi pure il gruppo di Facebook sulla trasparenza, faccio un esempio che è molto utile, io per esempio ve lo dico, io Twitter e Facebook, andate a verificare, non pubblico mai nulla, no, ma perché... voglio dire, però lo utilizzo molto per monitorare se qualcuno muove qualche critica giusta nell'operato, per quanto mi riguarda me, perché poi per i colleghi ognuno risponde di sé, no? Però spesso lo uso, gliel'ho detto prima, per monitorare se qualcuno, perché poi per me è un cittadino che lo fa al di fuori dei ruoli che abbiamo e che svolgiamo, lo uso spesso per monitorare questa cosa. Io chiudo facendovi un esempio semplice. Mentre frequentavo un master, sto facendo un master, mi accorgo che su Facebook criticavano l'Agid per aver pubblicato nella sezione trasparenza il file XML. Sapete tutti che quel file è imposto da una legge, non da Agid e da chi lo ha pubblicato in quella sezione, no? Proprio nella sezione trasparenza, aperto quindi. Il povero cittadino che non sa cosa significa XML, quando clicca si ritrova quei dati tutti confusi. Beh, io vi devo dire, per me è stata un po' una delusione sotto il profilo professionale. Non faccio il nome perché non lo conosco, quindi un signore ha criticato su Facebook il fatto che Agid volesse pubblicare quel file in quel formato per non far capire al cittadino le spese che aveva sostenuto. Credetemi, lì dentro noi ci abbiamo messo con grandi difficoltà le spese dei taxi, che spesso sono di un importo di 7, 8, 10 euro, che riguardano il 2012-2013, cioè da quando è nato Agid, quindi vi dico cose incredibili da recuperare, atti da recuperare. Se voi vi andate a verificare la pagina del nostro sito, io proprio per dimostrare al cittadino che mi sentivo sicuro di quello che avevo fatto, ho precisato in alto al file, cosa che nessuna amministrazione ha fatto fino adesso, abbiamo precisato con i colleghi cosa significava quel file in quella posizione, in quella parte particolare del sito. E da lì, quindi vi dicevo, è importante il vostro aiuto, cercate di sostenerci anche come Agid, perché Agid ha bisogno, proprio perché tratta le nuove tecnologie rispetto a tutti gli altri enti, delle segnalazioni, dei solleciti collaborativi ovviamente, che ci danno la possibilità di migliorare non solo per noi Agid, ma per tutta la pubblica amministrazione, come faremo prossimamente, spero con l'aiuto pure del gruppo di Facebook sulla trasparenza, di avviare un percorso nazionale sul quale sensibilizzeremo anche l'ANAC, perché secondo me la dobbiamo aiutare. Pur chiamandosi ANAC, non è vero che anche lei sia nelle condizioni di garantire i propri servizi. Vi ringrazio a tutti.
Un attimo solo, scusate, un attimo velocissimamente, abbiamo un attimino l'intervento di Mini, perché questo è un gruppo, quindi io sono qui perché sono socia IVA e quindi saluto se c'è qualcuno degli amici dell'IVA, Roberto Scano è il presidente, abbiamo chiesto appunto di intervenire anche come gruppo, però in effetti il seminario è IVA, però siccome ci sono qui gli amici del gruppo c'è Minni che ha lavorato e quindi vuole dire anche qualcosa sul brevissimamente, così poi cediamo anche la parola a qualcuno, insomma, se vuole chiedere qualcosa da chiedere. Un attimino che metto le slide, quindi Minni, ok, vai.
Un saluto a tutti, anche io sono dipendente pubblico e credo che la trasparenza e vigilare sia dall'interno che dall'esterno sia fondamentale per cambiare e andare poi verso una PA efficiente. Un aspetto molto importante è quello delle informazioni date ai cittadini nell'interesse della PA, cioè per mettere il cittadino in grado di rispettare i suoi obblighi. E visto che io lavoro nell'amministrazione finanziaria, ovviamente mi viene in mente la tax compliance. E infatti abbiamo norme, obblighi tributari molto complessi che sono talvolta difficili da inseguire, e quindi la possibilità che nella sezione prevista nell'amministrazione trasparente e quella precisamente sui procedimenti, la possibilità che questi obblighi siano messi in una maniera chiara, sintetica, con tutto quello che comporta, quindi i riferimenti normativi, e tutto questo è previsto dall'articolo 35 del decreto 33 del 2013. Se vai un attimo all'altra slide, si possono ingrandire? Che precisamente prevede una descrizione del procedimento, e quindi per esempio parliamo, che ne so, dell'Agenzia delle Entrate, l'accertamento con adesione, magari ci mettiamo anche la norma di riferimento, ci mettiamo il nome del responsabile, questo per le varie articolazioni territoriali, circolari alle quali bisogna far capo per comprendere qual è la procedura da seguire, le condizioni di legge per fare ricorso e i termini per ricorrere, sono tutte informazioni che, diciamo, creerebbero un rapporto più franco tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, una dimostrazione di buona volontà di far comprendere bene per il bravo cittadino, per quello che vuole pagare le tasse, in che ambito può muoversi per adempiere e anche invece per vedere rispettati i propri diritti laddove ritenga che l'amministrazione non abbia proceduto nella maniera giusta. E quindi questo obbligo, tra l'altro, è già previsto nello Statuto del Contribuente del 2000, e quindi sarebbe molto importante che molti contribuenti scrivessero anche alle varie agenzie fiscali o ad Equitalia per sollecitare la pubblicazione di tabelle di questo genere, chiare, semplici, che permettano anche poi di arrivare ai link con eventuali servizi online per i pagamenti, come se ora io non vedo bene dal computer, ma nella slide forse più grande si vede, ci sono le modalità per effettuare i pagamenti, il nome appunto del responsabile titolare del potere sostitutivo, insomma tutto quello che già prevedeva lo Statuto del Contribuente nell'articolo 5, che che indicava come un principio di correttezza nei confronti dei cittadini consentire la conoscenza di tutte le disposizioni legislative, curando la predisposizione di testi coordinati. Quindi diciamo che tutto questo è un adempimento da parte della pubblica amministrazione che richiede un riordino, un inserimento in maniera schematica di informazioni che per esempio sui siti delle agenzie fiscali noi troviamo manuali, guide del contribuente, non è che non ci sono queste informazioni, sono anche molto elaborate, spiegate bene, ma lo schema sintetico può aiutare ad orientare. E questa è una cosa molto importante, soprattutto anche per la riscossione dei tributi. E diciamo che abbiamo riscontrato un parziale adeguamento allo stato attuale, poi magari ci sarà Nazareno Principalli che dopo vi esporrà una segnalazione in questo campo. Sì. Va bene, vi ringrazio.
Io due parole soltanto, Nazareno, semplicemente per dire come si fa una segnala all'Agide, e poi vi segnalo che il seminario successivo, cioè sempre per IVA, Domenico Natale, che spiegherà proprio, si soffermerà proprio sulla qualità del dato, quindi chiunque voglia appunto ascoltare la qualità del dato che appunto chiaramente qualifica quella che è la trasparenza. Nazareno, non vuoi dire semplicemente, se, per chi non lo sapesse, che è possibile fare delle segnalazioni all'Agide?
Buonasera, è semplicemente perché abbiamo preparato un modello di richiesta di accesso civico che andremo a presentare, per cui ora magari metterò lì e vorremmo, per chi lo desidera, raccogliere i nominativi e tra questi, sempre chi lo desidera, eventualmente esprimere l'adesione in maniera così informale, e faremo questa richiesta che vi metto lì così possiamo visualizzare tutti assieme per Equitalia, proprio la richiesta di accesso civico. Così come abbiamo fatto per Agid e abbiamo fatto per ANAC, la faremo adesso pure per Equitalia. Vi ricordo che se il direttore di Agid era oggi qui è proprio grazie a questa richiesta.
Questa segnalazione di cittadini, ecco.